Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore, l'Immacolata Madre del Buon Consiglio. Ave Maria.
Ave Maria, anche da Anna, santa giornata.
Sì, santa giornata, perché è l'Immacolata, sì, ma è la Madonna del Buon Consiglio. L'Immacolata, per cui è molto importante di questi tempi dove c'è la grande confusione, avere la Madre del Buon Consiglio che ci aiuta a camminare sulla retta via è veramente una grazia incalcolabile. Bene, allora iniziamo con la solita nostra preghiera di riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero e ti
amo.
amo.
E ti domando
Ti domando
perdono
perdono
per
per
tutti quelli che
tutti
non
quelli che non
credono,
credono,
non adorano,
non adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
io vi adoro
profondamente.
profondamente.
E vi
Io
offro
vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti i
presente in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli
mondo,
del
in
mondo,
riparazione degli
in riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli
con cui
medesimo è
egli medesimo
offeso, e per i meriti
è offeso, e per i
infiniti del
meriti
suo
infiniti del
sacratissimo
suo
cuore
sacratissimo
e del cuore immacolato
cuore,
e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei
domando
poveri
la conversione
peccatori.
dei peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora io non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, primo venerdì del mese di maggio e domani, primo sabato del mese, ecco, due cuori trafitti e sovrastati da fiamme di carità. Nel caso, ecco, di Gesù, sopra queste firme c'è anche la croce. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Per cui davanti a questi due cuori sanguinanti, trafitti di spine, ma questi cristiani dove si sono cacciati? È possibile che non si capisca che sono trafitti dalle spine dell'ingratitudine, dell'indifferenza, della pigrizia, della mediocrità, della tiepidezza, delle offese soprattutto verso i doni più eccelsi che sono i sacramenti, ma in particolare la Santa Comunione. E chiedono riparazione. Santa Margherita Maria Lacocque, vero la confidente del Sacro Cuore di Gesù, ebbe molto a patire, ma per essere più aderenti all'amato del suo cuore, che pativa, per cui quando uno patisce, compatisce, nel senso che patisce in compagnia di qualcuno che patisce più di noi, che ha patito prima di noi, che continua a patire perché noi non gli togliamo quelle spine dal cuore. E dopo il primo venerdì del mese c'è il primo sabato del mese e la Madonna, corredentrice, vedi che strane coincidenze, facili, dovrebbero essere facili da intendere, ma sembra proprio di no. Allora, è per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. I meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, Redentore, Corredentrice. Ecco, la gratitudine verso il Redentore e la Corredentrice, ecco, viene richiesta dal cielo, viene offerta dal cielo, ecco, con il primo venerdì, primo sabato del mese. Ecco, e guardare a questi cuori trafitti, dovremmo metterci a piangere, cosa che non so a quanti capiti di piangere, ma se non piangi, almeno chiedi il dono delle lacrime, se non l'hai fatto fino adesso, che il Signore ti faccia il dono di piangere da adesso in avanti, se non l'hai fatto fino adesso, perché questa è anche indifferenza, no? Davanti a questi cuori trafitti non si muove niente, cioè non migliora la nostra vita spirituale, non combattiamo i nostri difetti per dare gloria a Dio, ecco, non facciamo penitenza dei nostri peccati per mostrare che siamo veramente addolorati per i peccati che abbiamo commesso, e questa indifferenza è una crudeltà, veramente una crudeltà. E allora la madre del buon consiglio che cosa deve consigliare? Cioè, sentite, cari ascoltatori che siete in ascolto, non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, ma guardate a questi cuori ed ascoltate cosa vi abbiamo chiesto. Vi abbiamo anche offerto l'opportunità, vero, di salvarvi, no? Per cui, se fossimo tutti salvi, non sarebbe venuto a dirci come si fa a salvarsi, eh? Quanti imbroglioni circolano, lo sentiremo anche nella prima lettura. Ma noi siamo praticamente, vorrei dire, che c'è una specie di devastazione anche della coscienza, e proprio c'è un accecamento totale. Pensate un po', anche questi mezzi di comunicazione disgraziata, no? Perché a sto punto devo dire che non è un mezzo di comunicazione benedetto. Ecco, voi pensate che ormai vedi la gente che non gira certamente con il Vangelo in mano, ma gira con lo smartphone in mano. E poi cosa è successo? No? Che hanno dato degli assaggi nei tempi passati, no? Di certe cose, di questi social. Poi le compagnie fanno offerte speciali. Diciamo, ti offrono più giga, così sei più impigliato, non impegnato, più impigliato. Naturalmente, siccome poi dici, visto che ne ho così tanti, posso... devo consumarli, no? Per cui devo utilizzarli, ma questa è una trappola infernale, perché innanzitutto perdi un sacco di tempo, poi sono manipolati, voi pensiamo solo ai giornali, no? I giornali, già San Massimiliano ci diceva che France Press, Reuters e tutte le varie, diciamo, agenzie di stampa sono tutte in mano massonica, per cui tu saprai quello che loro vogliono dirti per depistarti e non ti diranno mai quello che invece è reale, perché loro devono manipolare le notizie, per cui vogliono distruggere una persona, tutti d'accordo, lo massacrano, ma vogliono pubblicizzare uno che sarebbe meglio metterlo in prigione, no, per esempio, e stai tranquillo che sarà beatificato dalle reti. Ecco, la televisione, tutti questi mezzi di comunicazione, bisogna che i cristiani si rendano conto, non credano a tutto quello che sentono, perché vedete che ci spostano come vogliono loro, a destra, a sinistra, cioè non parlo di politica soltanto, ma diciamo, ti spostano dove vogliono. Chi ha più mezzi, più influisce. Poi, diciamo, con le calunnie, diciamo, nei social, tu prendi una persona e lo distruggi, perché tutti in tutto il mondo sapranno che tu sei quello che dicono che tu sia, anche se non è vero. Ma siccome dai fastidio, devi essere tolto di mezzo. E oggi, se non ti ammazzano fisicamente, se non ti flagellano alla colonna come Gesù Cristo, oggi ti flagellano sulle colonne dei giornali. Allora, adesso queste compagnie telefoniche cosa fanno? No? Offrono ancora più gigabyte, vero? Perché tu, siccome vuoi consumarli, devi continuare a guardare, scrivere, ascoltare, mandare, leggere. Però non ci siamo accorti che è una strategia per farci perdere tempo, perché chi è che va a confessarsi e dice: padre, io sono uno sprecone del tempo, perché invece di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, adorare il Signore e leggere i messaggi del Vangelo, io leggo e ascolto di tutto. Ci saranno anche cose buone, ma non sono tutte buone, ma comunque resta di fatto che il tempo che tu sprechi non l'hai ancora confessato. Prova a pensare quanti rosari in più, quanta meditazione in più, quanta adorazione in più tu potresti fare. È vero che voi, ascoltando la radio Buon Consiglio, è come essere in convento praticamente, perché continuamente vengono offerte, diciamo, spunti e meditazioni molto profonde, vero i sacerdoti, vero le meditazioni, cioè è pieno, insomma, ecco, è un pascolo erboso, a un pascolo erboso mi ha condotto la Madonna, la divina pastora, vero? Bene, allora vedete, cari ascoltatori, abbiamo parlato del lupo e difatti abbiamo subito notato i denti canini, praticamente, vedete, di che cosa stavamo parlando? Delle agenzie di stampa, ecco, E siccome praticamente denunciavamo, ecco, questa manipolazione, anche chi ha, diciamo, in mano le reti, vero, può fare quello che vuole, ti può tappare la bocca quando vuole, per cui se non vuol sentire quello che dici, ti interrompono le linee. Vabbè, comunque andiamo avanti. Beati, beati, beati. Bene, allora vedete, il tempo, ma se io vi chiedessi quanti di voi, quando vanno a confessarsi, nel carnet dei peccati da confessare, mette anche lo spreco del tempo, che è un dono di Dio, e tu per capire cos'è il tempo devi stare in purgatorio, allora sentirai che non vedi l'ora di uscire, ma quando è che passerà questo tempo che devo stare qua a patire? E conterai come una volta i militari, no? Dicevano meno 280 e ogni mattina meno 279, poi c'era il congedo, no? Contavano i giorni. Allora, gli animi del purgatorio anche sperano, ecco, di uscire di là, e però probabilmente, insomma, non abbiamo perso tempo a far peccati, ma abbiamo perso tempo a ripararli, perché quando era di ripararli non abbiamo mai tempo, quando era di farli il tempo c'è sempre. Però è una presa in giro del maligno, no? Ecco, e di questi tempi, no, dove addirittura vorrebbero farci credere che i peccati non sono più peccati, che le eresie non sono più eresie, noi dobbiamo stare molto attenti, perché questa mattina, proprio a messa, mi pareva di avere, io non ho visioni, state tranquilli, per carità, ma mentalmente così, mi pareva di vedere questa immagine, no? Di vedere i pastori che accarezzano i lupi e picchiano le pecore. E sta capitando, sapete, sta capitando. Tu, se vuoi vivere secondo la tradizione, stai tranquillo che sarai bastonato anche, con parole e, epiteti e di tutto, perché sei una bestia da far mangiare dai lupi, praticamente. Ma sentite, qualche giorno fa era la festa di Sant'Atanasio. Sant'Atanasio, che naturalmente, grande santo, si è trovato proprio a vivere un'esperienza veramente terribile, quella proprio di trovarsi praticamente solo, ecco, quasi contro tutti, ma ha resistito, e questo grande santo, ecco, è esempio per tutti noi, ecco, è esempio per tutti noi. Pensate un po' che stavo vedendo, perché avevo una bella meditazione, vero, di Sant'Atanasio, proprio che riguardava, che riguardava proprio il tempo che ha vissuto lui, poi, ma guarda un po', bene, allora, ecco qua, niente. Sì, Sant'Atanasio, mamma mia. Beh, comunque poi lo troverò, perché qui tra tutte queste carte che mi circolano intorno, ecco, ho da fare i conti con... Ecco. Ora credo di averlo trovato, sì. Allora dice così: volete essere figli della luce, ma non rinunciate ad essere figli del mondo. Dovreste credere alla penitenza, ma voi credete alla felicità dei tempi nuovi. Dovreste parlare della grazia,
ma voi preferite parlare del progresso umano. Dovreste annunciare Dio, ma preferite predicare l'uomo e l'umanità. Portare il nome di Cristo, ma sarebbe più giusto se portaste il nome di Pilato. Siete la grande corruzione, perché state nel mezzo. Volete stare nel mezzo tra la luce e il mondo. Siete maestri del compromesso e marciate col mondo. Io vi dico, fareste meglio ad andarvene col mondo ed abbandonare il maestro, il cui regno non è di questo mondo. Sentite che parole di fuoco, ma dice, essere di qua e vuoi essere di là, devi decidere, perché il Signore vuole essere amato sopra ogni cosa e tu non sei disponibile, allora stai con chi ti pare, ma non voler star seduto su due sedie, no? Sì, e allora dei santi, le vite dei santi, ecco, bisogna leggerle, perché è una grazia poter essere ammaestrati da coloro che sono santi, che hanno combattuto la buona e la santa battaglia. E invece a noi piacciono appunto i compromessi, cioè, ma già vedere, può darsi che si possa, no, non si può, un bel niente. Cioè, se uno ha un tumore, non si può dire, ma sai, non è un problema, perché la massa del corpo è più grande del tumore, per cui cosa vuoi che sia un tumore davanti a tutto il corpo che pesa quanti chili, no? E il tuo tumore peserà mezzo chilo, no? Cosa vuoi che sia, no? Perché non, quando vi dicono che avete il tumore, dite, cosa vuoi che sia? Cose da poco, tanto tutto il resto è buono, ma non è così. Tu praticamente sei un condannato a morte, tu muori, neanche farla apposta, no? Sei condannato a morte con questa cosa che si svilupperà e tu alla fine avrai perso la fede, avrai una fede che non è fede, vuoi essere di qua e vuoi essere anche di là. E questa mattina veramente, ecco, avevo questa immagine forse, come dire, mentale, no? Ecco, mi pareva di vedere, mica tutti per grazia di Dio, ma diciamo dei pastori che invitavano le pecore, no, invitavano i lupi ad avvicinarsi al pastore, no? E questi li accarezzavano, no? Gli facevano le coccole e poi gli dicevano, guardate, sceglietevi le pecore che volete, state tranquilli, io non vi disturbo, fate quello che vi sentite di fare, perché anche voi siete creature di Dio, per cui avete diritto anche voi di sbranare qualcuno, così, che bello, no? Invece Gesù Cristo dice così, io sono il buon pastore, ama le sue pecore, le custodisce. E non è come il mercenario che quando vede il lupo scappa. No, adesso non scappano più, accarezzano i lupi. Siamo arrivati così adesso, no? E allora, primo venerdì del mese, Gesù, buon pastore, si avvicina con questo cuore straziato e dice, ma non capite che sto patendo? Non vi rendete conto? E specialmente, ecco, il cuore eucaristico di Gesù, no? Ecco, nel Getsemani, triste fino alla morte, in tutti i tabernacoli del mondo, ecco, che suda sangue, no? È un fatto storico. No, lui ha detto, l'ha detto anche a Padre Pio, ma gliel'ha detto, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo. Ecco, perché lo rivivo in tutti i tabernacoli della terra, ma nei tabernacoli patisce questa cosa, ma poi quando c'è la distribuzione dell'Eucarestia, no? Con la gente che viene, che c'ha il demonio dentro, no? Che non confessa i peccati mortali, che addirittura oggi si propone che anche coloro che sono praticamente fuori dalla grazia di Dio possono, ma questi non sono biscotti, i biscotti possono mangiarli tutti. Quando uno riceve Gesù, diciamo, in quelle condizioni vuol dire che non crede nella presenza reale di Gesù, e allora quando uno la riceve e non crede, cioè non può prenderla se non crede, perché c'è di mezzo la fede, devi credere. Ecco, non possiamo darla a coloro che non credono, per esempio adesso c'è in corso, vogliono dare, ma già lo fanno in Argentina, ho sentito che lo stanno facendo da tempo, comunione a tutti quanti, a tutte le religioni, no? Praticamente Questi, no, che comunione è? La dai a gente che nella loro religione l'Eucaristia non esiste, no? Non credono nell'Eucaristia, per cui non devi dargliela, no? Non ho capito perché devi sforzare a mettergliela in bocca, no, in bocca, in mano, poi chissà dove vanno a finire. Ecco, chiaramente, io pensavo queste cose, stamattina, diciamo che mi sentivo veramente male, per grazia di Dio, dico, è venerdì. Diciamo, ho ricevuto Gesù con le spine al cuore e se io non mi sentivo bene veramente, dicevo, Gesù, io ti ringrazio perché è giusto che sente il dolore che patisce uno che si vede proprio abbandonato dalla maggior parte, ecco, disprezzato dalla maggior parte dei cristiani che credono di essere buoni cristiani, ma non difendono la verità che è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Non difendi la verità, non difendi Gesù Cristo. Non puoi dire che lo ami perché addirittura non credi alle sue parole. Allora vai a fare la comunione perché dici che credi. E non credi al Verbo e credi alla carne, è impossibile. Se non credi al Verbo non puoi credere neanche alla carne. Allora, Anna, diciamo questo venerdì di maggio la Madonna poi naturalmente ci fa vedere il cuore di suo figlio, dice guardate come avete ridotto mio figlio con i vostri peccati e domani ci farà vedere come abbiamo ridotto il suo cuore perché chi ama patisce con chi ama, per cui la Madonna ama Gesù e patisce con Gesù, spine di qua, spine di là. E tu, cristiano, ce l'hai le spine? No, vuol dire che non patisci insieme a Gesù, che non pensi a cosa patisce Gesù e cosa patisce la Madonna. Devi patire. E allora basta perdere tempo, basta. Ascolta i messaggini del Vangelo, cioè al Vangelo secondo, ecco, leggiti un po' di quei messaggi là. Leggiti le meditazioni di Don Dolindo, che è aggiornatissimo, ecco, che ieri sentivo davanti a un'immagine, ecco, proprio del cuore di Gesù, lui piangeva calde lacrime a vedere Gesù con quel cuore trafitto, piangeva, ma quante volte piangeva davanti a quell'immagine, e allora, ma noi, ma quando è che piangiamo noi? E pigliamo la multa, Se ci fanno un torto magari, dalla rabbia piangiamo, ma non per amore di colui che ha pianto su Gerusalemme e ha pianto su tutta la Chiesa, vero? Nei secoli Gesù piangeva e anche a tutt'oggi noi vediamo anche le lacrimazioni, per esempio Teresa Musco, c'era il Sacro Cuore di Gesù che buttava sangue dagli occhi, buttava sangue dalle stimate, buttava sangue da tutte le parti, buttava sangue. La Madonna, anche l'estate, buttavano sangue. Ecco, vediamo le lacrimazioni, ma cambia poco, perché noi siamo convinti di essere buoni. Quindi voglia tu di far capire, ma scusate, cristiani benedetti, ma davanti al Salvatore che piange per i tuoi peccati, tu che cosa fai? Ridi? E cosa fai? Non ti interessi delle lacrime? Ma Gesù, perché piangi? Per i tuoi peccati, che tu non confessi manco, no? Perché per esempio il peccato della perdita del tempo, del buttare il tempo in cose inutili, tu non l'hai mai confessato e non è una virtù, è un peccato. Il tempo è un dono di Dio e lo capirai in purgatorio cosa vale il tempo. È così. Allora, Anna, noi possiamo leggere allora la prima lettura che poi sentiremo quando mi sembra che lamentavano, vero, questi imbroglioni che vanno dicendo cose che non sono vere, vero, che portano confusione.
Sì. Gli apostoli Paolo, Barnaba, Sila e Barsabba tornano ad Antiochia muniti di una lettera in cui si comunica quanto stabilito dal Concilio di Gerusalemme. I cristiani convertiti dal paganesimo non sono obbligati alla circoncisione né alla legge di Mosè, ma solo ad astenersi dal cibarsi di carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. La comunità antiochena accetta di buon grado quanto scritto nella lettera, sottomettendosi in materia di fede e morale, alla Chiesa, l'unica a cui spetti pronunciarsi in tali campi. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva.
Che bello. Astenervi dalle unioni illegittime. Vedrai che se andiamo avanti di questo passo, questa parola qui verrà cancellata, di modo che non la troveremo più, ma si parlerà soltanto di animali soffocati. Ma il problema è questo, che gli uomini stanno vivendo come gli animali e sono soffocati dai vizi e si nutrono, vero, di questa vita, diciamo che bestiale più che umana. Ma vedete, sono venuti a mettervi confusione, per cui è una strategia del maligno, no? Quello di creare confusione, per cui c'è una sana dottrina, ci sono le cose come le ha insegnate il Signore, come le hanno insegnate gli apostoli, come le hanno insegnate i santi con la loro vita. Ecco, adesso, non so, questi non sono dei super santi quelli che vogliono cambiare queste cose, perché praticamente sono caduti nel vizio, sono caduti anche loro a bassa quota e naturalmente non guardano più le cose di lassù, ma stanno guardando troppo alle cose di qua giù. E così abbiamo questa situazione veramente pessima, dove i santi già parlavano di quello che stava accadendo. Anche i papi, diciamo da Pio IX, decimo e avanti così, vedevano già il pericolo che noi stiamo vivendo in pieno, perché questi roditori sono dei roditori di verità. Un po' alla volta, sono come i tarli, no? Continuano a mangiare, ma la gente non si accorge. Qualcuno porta l'esempio della rana bollita, ma comunque è sempre questa storia, un po' alla volta. Se tu digerisci questo, vedrai che domani digerirai qualcosa che ci assomiglia e dopodomani sarai ancora più disponibile, perché ti stai abituando il palato a mangiare cose che non sono sane. E così, questo è il nostro tempo. E naturalmente, nel giorno del Venerdì Santo, no, io di che cosa devo parlare? Devo parlare delle cose che affliggono il cuore di Gesù, che trafiggono il cuore di Gesù, che offendono il cuore di Gesù, che offendono Gesù eucaristico, cuore eucaristico di Gesù. Ma di che cosa devo parlare? Bisognerà difendere
i diritti, diciamo, sacrosanti di nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato la vita per salvarci, e noi li ascoltiamo, cioè diamo più retta al nemico che all'amico, che è Gesù Cristo. Vuol dire che non siamo in grado, cioè non siamo nella luce, perché non riusciamo a vedere, a distinguere il bene dal male. Il salmo responsoriale: ti loderò fra i popoli, Signore. Vuoi leggerlo, Anna?
Sì, certo. Saldo è il mio cuore, oh Dio. Saldo è il mio cuore. Voglio cantare. Voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra, la tua gloria.
Ti loderò fra i popoli, Signore. Cioè vuol dire che devo portare il Signore a tutti i popoli, perché se li lascio con il Signore che adoro, che non è il Signore vero, io non amo né Dio e neanche i fratelli. Per cui ti loderò fra i popoli, Signore, anche soffrendo, ma devo portare Gesù Cristo, perché Gesù Cristo per venire a me ha sofferto, e io non voglio soffrire per portarlo agli amici, per portarlo ai popoli. È naturale che c'è da patire, no? Perché praticamente vai a combattere il regno di Satana, per cui è chiaro che ti muove guerra. Però io devo portare Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è venuto a salvarmi e mi manda e mi dice: adesso tu fai parte del mio corpo mistico e devi seguirmi e devi portare Gesù ai fratelli, perché anche loro godano e siano corpo mistico mio, ecco, attraverso il battesimo. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Allora, questo salmo tu lo devi leggere e dire: ma il mio cuore è saldo, oh Dio? Ma è saldo il mio cuore? C'è punto di domanda. Devi domandarti se il tuo cuore è saldo, visto che ami tante di quelle cose. Cioè, devi amare Dio con tutto il cuore, ma c'hai un sacco di amori e di amanti da tutte le parti. Non diamanti, come pietre preziose, ma di amanti. Perché ami tante cose che non sono Dio, e talvolta ami più gli amanti che Dio. Pianti Gesù Cristo per andare con gli amanti, che non parlo di amanti umani, ma diciamo abbiamo tanti amori noi. Voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore addormentato, svegliatevi arpa eccetera, voglio svegliare l'aurora. Ma questo lo possono fare i santi, mica quelli che stanno svegli fino a tardi a guardare film e altre cose, no? Ecco, per svegliare l'aurora, vero, devi andare a dormire pregando e svegliarti prima che sbuchi il sole, spunti il sole, per inneggiare al Signore. Svegliati mio cuore, ma sto cuore dorme, è addormentato, ma si dovrebbe dire che dunque è addormentato quando Gesù Cristo chiama, no? Ma è sveglio quando il demonio l'invita a fare qualcosa che non è santo, ma è addirittura peccato. È sempre sveglio. Ecco, ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Allora, devo cantare gli inni a chi? Al Signore vero? Fra le nazioni, devo andare, devo predicare la verità, non devo imbrogliare la gente, no? Devo dire, devo annunciare ciò che Gesù Cristo ha annunziato, e voi qui avete sentito cosa dice, no? Ecco, da unioni illegittime. Allora, queste unioni illegittime, bisogna dire che sono illegittime, no? Non posso far finta, no, ma sai, bisogna vedere, perché se si vogliono bene, allora praticamente non sono più illegittime, per cui c'è la spinta ad essere a peccare. Beh, invece di dire no, guardate che rischiate di perdervi, vero? Rischiate l'inferno, rischiate se non smettete di offendere Dio, pentitevi, ecco. Invece no, canterò inni fra le nazioni, inni di verità. Ma cosa vuoi cantare? Per far sentire la tua bella voce, no? il canto, gli inni, tu devi cantare la parola di Dio fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. La sua sì, ma non la mia, per cui devo, quando leggo queste cose qua, devo fare l'esame di coscienza, no? Dico, svegliati o mio cuore, ma allora devi dire, ma il mio cuore è sveglio? Ecco, grande fino ai cieli è il tuo amore, però preferisco gli amanti, altri amori, c'ho tanti amori, ho quante cose, soprattutto il mio io è stramaledetto e c'ha quattro corone in testa, neanche una sola, il mio io è il re di tutto. E fino alle nubi la tua fedeltà, innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria, su tutta la terra la tua gloria. Il vero Dio, vero? No, mica quelli che, mica gli idoli, è Dio che bisogna amare, e bisogna annunciare la verità, perché dice, ma tutti quanti credono in qualcosa per cui si salveranno tutti quanti, ma chi è che dice queste cose qua? Allora Gesù Cristo, diciamo, ci ha raccontato un sacco di cose che non sono vere, invece no, dice, dovete rinascere dall'acqua, dovete essere battezzati, e io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Adesso praticamente se tu sei una pecora, anche se non ti mandano da nessuna parte, trovi i pastori che accarezzano i lupi, perché e ti invitano a sbranarti. Dice, ma guarda che sono creature di Dio anche loro, no? Per cui bisogna essere misericordiosi, anche verso i lupi, poverini, devono mangiare anche loro, no? Questi sono demoni però, per cui non, i demoni non devono mangiare, devono starsene là a piangere le loro ribellioni, ecco, e bisogna che si preghi San Michele che li ricacci a casa loro questi disgraziati che stanno massacrando l'umanità. Tu senti oggigiorno, allora pensa un po', dice, l'Europa è combinata come è combinata, l'Italia nella situazione attuale com'è, che non produce figli, bisogna produrre macchine, bisogna produrre soldi, euro, bisogna produrre figli, no? Ecco, andate e moltiplicatevi, non ha detto moltiplicate gli euro, il Signore, ha detto moltiplicatevi voi. Allora dice che gli fanno la domanda, vedete questi bravi giornalisti, no? Dicono, ma allora praticamente se noi non facciamo figli vuol dire che l'immigrazione è necessaria. Sì, è necessaria, non possiamo fare a meno di far arrivare qui i figli che hanno fatto gli altri. E invece di dire no, bisogna che lo Stato aiuti le care mamme, le care donne che possono diventare madri, a diventare madri, perché quello è il vero prodotto e non è lordo. Lordo sono i peccati che facciamo nel matrimonio, quelli sono lordi, sono zozzi e sono peccati, no? Il prodotto interno deve essere pulito, deve essere santo, deve essere dare la vita ai propri amici, ma tu pensa un po', allora tu dai la vita, non so, a due figli perché sono tuoi amici, se per caso rimani incinta del terzo, quello è un tuo nemico, per cui devi ammazzarlo, perché tu non lo vuoi, no? Qui dare la vita ai propri amici, e una madre può essere amica e nemica dei suoi figli, pensa un po'. E allora il prodotto interno sporco, diciamo, noi siamo pieni, forse superiamo tutti in prodotto interno lordo, ma spiritualmente parlando. Ecco, invece il prodotto, diciamo, di grazia, no? Una donna che può diventare madre di un figlio di Dio e non vuole, sarà colpa del padre, sarà colpa di qualcuno, resta di fatto che tu devi dire, senti, io mi sono sposata per diventare madre, no? Per cui io gli aborti non li faccio, e le pillole non le prendo, perché il Signore mi ha creato per diventare madre, non per diventare assassina, no? Bene, Anna, cosa devo dire? Io non, è venerdì oggi, è venerdì, no? Io guardo il cuore di Gesù che ce l'ho qui davanti, ho la statua del Sacro Cuore di Gesù, vero? E lo guardo e dico, Gesù mio, tu che sei Dio, sei venuto a patire per i peccati miei, e qui la gente non gliene importa niente di quello che tu sei venuto a fare sulla terra, perché continua a offenderti, manco piangi i propri peccati, manco li confessa e ne aggiunge degli altri a quelli che aveva già commesso prima. Vabbè, allora chiediamo lo stacco musicale.
Certo, ci ritroviamo tra poco.
Sì, sì.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
It's so good in the sky.
Bene, possiamo procedere velocemente qui, vedo che poi io dovrò assentarmi. Allora, c'è questo... È il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, cioè Gesù Cristo ha dato la sua vita, no? Cioè ha dato la sua vita a noi perché noi che non eravamo nella vita, dal momento del battesimo, vero, noi siamo diventati, vero, figli di Dio. Allora, nessuno ha dato un amore più grande dare la vita per i propri amici, come ho detto anche prima, voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Allora, qui è da vedere... Se noi siamo amici, perché facciamo quello che ci comanda? Cioè, la parola di Dio va meditata, no? Per cui non va letta e basta, no? Va meditata parola per parola, no? Voi siete, se fate ciò che vi comando, se fate ciò che io non vi comando, voi non siete miei amici, no? Perché siete contro di me, perché chi non è con me è contro di me. Non vi chiamo più servi perché il servo non fa quello che il padrone gli dice, no? Allora, praticamente, per essere servi buoni e fedeli, in quel modo si entra in paradiso, no? Allora, quando ti presenti, se sei stato servo, no. Sei stato buono, no. Sei stato fedele, no. Praticamente, non sei stato fedele, per cui non sei stato buono e non sei stato servo. E tu in paradiso non entri, non puoi entrare. Ora vediamo, ci sono delle situazioni, vero? Anche prima mi dicevano appunto che c'era una domanda di un'ascoltatrice che riguardava proprio questo fatto delle separazioni e delle comunioni e dei divorzi, eccetera, eccetera. Dunque, innanzitutto dobbiamo dire che sono i divorziati che non possono, ecco, fare la comunione, ma se uno è separato, vero? E vive castamente e vive in grazia di Dio, può fare la comunione, se vive castamente, naturalmente, no? L'importante è che non sia, ecco, chi ha provocato anche, perché se io spingo l'altra persona a, diciamo, a diventare adultera, che dipende da me, allora è colpa mia se sono stato io a spingerla ad uscire dal matrimonio. Sono cose che vanno trattate con un sacerdote che ha esperienza, vero? Un sacerdote che spiega esattamente come stanno le cose e vivere in modo da non peccare più, e poi si può accedere alla santa comunione, ma bisogna essere in grazia di Dio, per cui lo possono fare coloro che sono separati ma che vivono castamente, ecco, questo è concesso. Bene, allora Anna, vai avanti tu con la lettura, sì, di Don Dolindo.
Certo, certo, propongo il Vangelo prima, ecco, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Passo a Don Dolindo. Se rimarrete in me e rimarranno in voi le mie parole, qualunque cosa vorrete, la domanderete e vi sarà concessa. San Giovanni, capitolo 15, sono a pagina 2018. Gesù, rivolto agli apostoli, disse che essi erano già mondi per la parola che aveva loro annunziato, perché i loro pensieri e la loro anima, per quella parola di vita, erano orientati a Dio. Tutto ciò che nell'antica legge era simbolico e transitorio, era in loro già illuminato dalla realtà, e tutto quello che di arbitrario vi avevano frammischiato gli scribi e i farisei era stato illuminato in loro dalla luce della verità. Nel loro spirito, egli aveva come piantato il seme della carità e dell'universalità, di modo che non erano più isolati nella cerchia ristretta di una stirpe o di una nazione, né erano presi dal disprezzo verso gli altri e dall'aborrimento verso i peccatori. Aveva dato loro il nuovo precetto della carità, perché avessero amato tutti, e li aveva designati ad un apostolato universale, per conquistare al suo cuore tutto il mondo. Benché conservassero ancora le loro idee e le loro debolezze, la sua parola aveva determinato nell'anima loro un mutamento radicale che avrebbe portato il suo frutto, come lo porta un tralcio potato al primo tepore della primavera. Non bastava però questo per portare il frutto che egli voleva dal loro apostolato e dalla loro anima. Essi dovevano rimanere in lui ed accoglierlo in loro. Dovevano attingere la sua vita e cedere la propria. Dovevano essere come tralci uniti alla vite feconda, poiché senza di lui nulla di buono o di utile per l'eterna vita potevano fare. Evidentemente Gesù parlava dell'unione eucaristica di lui negli apostoli e degli apostoli in lui. Lo stesso paragone della vite e dei tralci vi aveva relazione, poiché egli aveva loro dato, sotto la specie del vino, il suo medesimo sangue, quasi vite divina, che aveva donato il suo grappolo d'uva e il vino generoso, roborante le forze. È impossibile portare un vero frutto di opere buone e di apostolato senza unirsi a Gesù sacramentato e vivere di Lui e per Lui. E questo è il grande segreto della santità personale, dell'evangelizzazione del mondo. Ma per attingere la vita dall'Eucaristia non basta semplicemente riceverla. Occorre rimanere in Gesù donandosi a Lui e farlo rimanere nel proprio cuore accogliendolo come re dell'anima. Ora, non si può rimanere in Gesù senza donarsi, né lo si può accogliere senza lasciargli la piena libertà di operare in noi secondo i fini ineffabili del suo amore. Chi si comunica senza rinunziare a se stesso, ai suoi pensieri, alle sue idee, al mondo, allo spirito mondano e a tutto ciò che lo attrae alla terra, rimane un tralcio sterile, è gettato via, inaridisce ed è buono solo per il fuoco eterno. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'unione eucaristica con lui, parla della necessità di custodire la sua parola. Se rimarrete in me, le mie parole rimarranno in voi. Qualunque cosa vorrete, la domanderete, vi sarà concessa. Qualunque cosa vorrete, cioè qualunque frutto vorrete raccogliere dall'anima vostra, lo otterrete, rimanendo in me nella comunione eucaristica e facendo rimanere in voi le mie parole, nell'unione ai miei pensieri e alla mia volontà. Questa duplice unione con Lui produce la vera ricchezza delle opere buone, rende l'anima vera sua discepola e la rende glorificazione di Dio nella vita e nelle opere. Anche in questo passo evangelico Gesù non promette l'esaudimento di qualunque preghiera, ma l'esaudimento delle preghiere fatte per ottenere la santificazione dell'anima e il frutto dell'apostolato per la gloria di Dio. Ci lamentiamo della nostra miseria, della nostra debolezza, eppure se ci uniamo veramente a Gesù sacramentato, rinnegando noi stessi, i nostri pensieri, la nostra volontà, otterremo qualunque aiuto e potremo progredire nella via della santità e dell'apostolato per la divina gloria, unica meta della nostra vita in terra. la dedizione piena di noi stessi a Gesù deve essere fatta per amore, deve essere corrispondenza piena e pratica al suo amore. Nell'Eucaristia, infatti, domina l'amore di Gesù per l'umanità e per parteciparvi fruttuosamente è necessario che il nostro amore per Lui sia pieno. Non può concepirsi che si riceva senza amore il sacramento dell'amore, né che questo amore si restringa ad uno sterile sentimento. Per questo Gesù, a completare la sua mirabile esortazione, soggiunse: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Perseverate nel mio amore. Se osservate i miei precetti, rimarrete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il Padre ha amato il Figlio incarnato con un amore infinito e per glorificarlo non ha esitato a farlo camminare per la via del dolore. Il Figlio poi lo ha amato osservando i suoi comandamenti, cioè compiendo la sua volontà. Ora Gesù protesta di amare i suoi cari con lo stesso amore, dona loro la sua vita, li genera ad una vita superiore e soprannaturale e li porta per il cammino della croce in questa terra, perché possano conseguire l'eterna gioia del cielo. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la gioia vostra sia completa. Per rispondere a questo amore e conseguirne i frutti è necessario amare, camminando per la via del Calvario e compiendo la divina volontà nelle angustie della vita e nell'osservanza dei divini precetti. È questo l'amore che si deve portare all'Eucaristia. Quando l'anima si sente angustiata, arida, provata, e va a Gesù con un pieno abbandono alla sua volontà, allora veramente ama, e allora il sacramento dell'amore la vivifica. Si può dire, giustamente, che si riceve l'Eucaristia per unirsi in Gesù e con Gesù alla divina volontà, nelle pene e nelle tenebre del nostro cammino. L'Eucaristia non è il sacramento dei beati comprensori, ma dei viatori e delle vittime. All'altare del sacrificio ci si va meglio con una veste di sacrificio e con un pieno abbandono al Signore per tutto ciò che dispone nella nostra vita. La gioia che si raccoglie all'altare è proprio la gioia di una più completa unione alla divina volontà. L'Eucaristia non è il cibo della mensa eterna, è il cibo dei martiri. E noi nella vita spirituale, in quella corporale, siamo tutti martiri. Dobbiamo essere martiri di amore e di piena unione alla divina volontà. La gioia che Gesù ci promette, completa, ci è riservata solo nell'eterna vita. Possiamo averne qui qualche piccolo assaggio, ma questo non è il conseguimento della gioia. È solo un conforto che Dio ci dà nel cammino doloroso. È come una stilla d'acqua che viene data sulla nostra croce. Bisogna rimanere nell'amore di Gesù, cioè essere costanti nel seguirlo nella via del sacrificio e persuaderci che immaginare un cammino diverso è un'illusione pericolosa e spesso esiziale per l'anima. Le migliori comunioni non sono quelle fatte tutte nel fervore, ma bensì quelle fatte nell'agonia. Allora si raggiunge, per così dire, l'incandescenza dell'amore, che in Gesù Cristo fu l'ultimo atto di dedizione al Padre, nell'abbandono e nella morte. Alla natura questo non piace, ma non si raggiunge la gloria per le vie della natura, sebbene per quelle della grazia e dell'amore immolato. La gioia che Gesù volle trasfondere negli apostoli fu proprio la gioia purissima di immolarsi. Il più alto vertice della dolce schiavitù dell'amore, che nel cielo diventa dedizione piena a Dio nella ineffabile e completa gioia della gloria. L'Eucaristia è sacramento di amore a Dio, nel sacrificio e nella dedizione dell'anima alla divina volontà, ed è sacramento di amore al prossimo nella carità che si immola e si dona per amore di Dio. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'amore e della dedizione a Dio, ritornò sul suo grande precetto di amare il prossimo e disse: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi». Egli questo comandamento l'aveva già dato e l'aveva chiamato nuovo per il mondo, dilaniato dalle vendette e dall'odio. Ora volle determinarne la portata ed esclamò: «Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici». Dobbiamo amarci, come Gesù ci ha amati. Egli ci ha dato il massimo segno di amore immolando per noi la sua vita e donandola interamente nella Santissima Eucaristia, e noi dobbiamo essere disposti anche al supremo eroismo della carità e donarci alle anime come aiuto, sostegno, consolazione, sollievo morale e materiale. Attraverso gli atti dell'amore fraterno dobbiamo donare noi stessi, quasi un'Eucaristia di carità. Non bastano gli atti esterni, non basta un soccorso dato freddamente, quasi fosse una tassa. Occorre dare negli atti di condiscendenza il nostro pensiero e il nostro giudizio, negli atti di bontà il nostro cuore, negli atti di compatimento la nostra sensibilità, negli atti di solidarietà i nostri interessi, negli atti di beneficenza il frutto della nostra vita di lavoro, sempre per Dio, solo per Dio, perché dalle creature non dobbiamo attenderci nulla, neppure il riconoscimento del beneficio e la gratitudine. La visita del sofferente è per il cristiano vero come la visita di Gesù, e se ne crede onorato, lo accoglie come Gesù, lo tratta come Gesù, lo solleva come avrebbe voluto sollevare Gesù sul Calvario e si intenerisce per le sue pene. Per ispirare questo amore nel cuore dei suoi apostoli, Gesù protestò di riguardarli come amici e mostrò loro come egli li aveva amati. «Voi siete miei amici, se farete quello che vi comando», e soggiunge: «Ora non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Vi ho chiamato invece amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto sapere a voi». Egli voleva dire: «Ora che vi ho rivelato il precetto dell'amore e vi ho fatto conoscere il grande segreto della redenzione, che è opera di carità, e non vi chiamo più servi ma amici, chiamandovi così vi do l'esempio, perché voi riguardate i poveri e i sofferenti come amici, e rivelandovi quello che ho udito dal Padre mio, vi insegno un altro atto di carità, quello di comunicare agli altri i beni spirituali, aiutandoli a conoscere la verità, a camminare verso il cielo. È questa, infatti, parlando strettamente, la vera carità, secondo l'esempio che Gesù stesso ci ha dato. Egli ci ha rivelato la verità, ha dato la vita per salvarci, ha confortato le nostre angustie, ma non ci ha liberati interamente dalle pene della vita presente. È una cosa che fa pensare. Il Signore ci ha dato la pienezza della carità spirituale e non di quella temporale. Avrebbe potuto far ritornare l'Eden, ma per nostro stesso bene non l'ha voluto, perché un paradiso terrestre avrebbe fatto dimenticare quello eterno alla povera creatura decaduta dal suo stato di giustizia originale. Egli ha sottoposto la carità temporale a quella spirituale e, soccorrendo il corpo, ha voluto principalmente soccorrere l'anima. Ci ha redenti, ma l'applicazione dei suoi meriti e diremmo il compimento dell'opera sua continua, sino al termine dei secoli. Il peccato per l'anima, per l'umana libertà, dolorosamente imperversa ancora sulla terra, e con esso le grandi tribolazioni di cui è causa, ci sono ancora, in gran numero, gli uomini preda di Satana, e continua nelle anime sante nella Chiesa la passione e morte di Gesù Cristo. Per conseguenza continuano le grandi pene e tribolazioni della vita, quelle che sono castigo delle colpe e quelle che ne sono riparazione. La carità più bella, perciò, è sempre quella spirituale. Rivelare la verità a chi la ignora, far conoscere Dio, farlo amare e liberare le creature dalle illusioni del mondo, del demonio, della carne. Chi fa la carità corporale senza quella spirituale è come colui che compassiona un malanno. Magari vi applica qualche pomata refrigerante, ma non lo cura. Chi ha la possibilità di fare la carità spirituale e non la fa, o la trascura per quella temporale, è simile a chi ha premura di accomodare il letto all'infermo, ma non pensa a dargli le medicine. S'affanna a fasciare le piaghe, ma non ne elimina il pus che le alimenta e le ingrandisce. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho costituiti perché andiate e facciate frutto, il vostro frutto sia durevole. Se io vi ho eletti senza vostro merito, anche voi dovete andare alle anime e cercarle per beneficarle spiritualmente, affinché portino un frutto di eterna vita. E se vi doveste trovare innanzi alle difficoltà dell'apostolato, non vi turbate per la vostra insufficienza, ma pregate, perché vi dico che qualunque cosa domanderete al Padre mio, in mio nome, ve l'accorderà. Gesù Cristo non dice che otterranno tutto quello che vorranno, ma qualunque cosa domanderanno in suo nome per superare le difficoltà dell'apostolato, della carità. E per questo soggiunge subito, questo vi ingiungo, che vi amiate l'un l'altro. Amen. Ecco, passo a leggere il fioretto.
Sì, Anna? Sì. Sì, ma dicevo che praticamente quello che abbiamo detto prima, poi Don Dolindo in pratica l'ha confermato.
Ma ti stupisci, Claudio.
È incredibile, perché io non sapevo quello che tu avessi letto. Ma siccome la verità è una, è inutile che ci giriamo
esatto.
Intorno. No? È una grazia di Dio, una benedizione del Signore. Adesso io colgo l'occasione, ecco, per salutarvi, perché sono arrivato dal medico. Ma vi assicuro che stamattina, dico, ma che strano, proprio mi sentivo male, ma proprio fitte al cuore, a vedere come siamo combinati, no? E non ci sono, ci saranno anche i medici, vero, diciamo, dello spirito, ma sono così rari, no? Perché ti dicono, beh, ma sai, ci vuole pazienza, praticamente queste malattie sono malattie e uno deve subirle. Io non so che cosa farci, no? Arrangiati in pratica, no? E invece no, bisogna uscire da questa situazione, perché mentre dalle malattie fisiche, cioè, servono medicamenti e cose varie, no? Per quelle spirituali basta Gesù Cristo. Lui è venuto a guarire i malati, a resuscitare i morti, vero? Pertanto non è venuto per i giusti, ma per i malati. I malati, ma non quelli fisici, anche, ma soprattutto quelli spirituali, ma chi è che li conta? Ma chi li conta i malati spirituali? Pensa che sono malati per fini medici e sono malati. Dico, sia fisici che spirituali, no?
Sì, sì.
Va bene. Allora, io intanto colgo l'occasione per salutare.
Sì.
Poi tu vai avanti con il fioretto.
Il fioretto, anche. Sì, anche noi ti
pregate,
salutiamo.
Pregate per me. Ecco, che qua praticamente speriamo che tutto vada bene. Ok, Ave Maria.
Grazie, Ave Maria Claudio. Allora, la vera conversione. Si racconta di Santa Pelagia, che prima della sua conversione era una giovane dissoluta, il vero scandalo di tutta la città di Antiochia. Ma un giorno capitò in una chiesa dove San Nonno, vescovo di Odessa, stava predicando sul giudizio universale. Tutti gli astanti erano visibilmente commossi. Anche la giovane peccatrice fu toccata nell'intimo del cuore e, finita la predica, si gettò ai piedi del santo vescovo e domandò il battesimo. Rigenerata dalla grazia, depose ai piedi del santo tutto quanto possedeva in oro, in gemme e in preziosi ornamenti. Spese il resto della sua vita in penitenze e mortificazioni, dando prova di una vera conversione. Ecco, proponiamoci di sforzarci di combattere con più impegno un difetto, invocando l'aiuto della Madonna. Ecco, anch'io aggiungo i miei saluti e vi auguro una santa giornata, sempre uniti nei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Ave Maria.